legati con Cosimo Scherenzi della CUB, perché vogliamo parlare di questa questione delle pensioni, o per meglio dire dei cosiddetti 96, i quali appunto sono coloro che gli sfigati degli sfigati all'interno della riforma Fornero, che sembrava che Renzi dovesse ripescare e spedire beatamente in pensione, poi ha fatto dietro front. Oggi i giornali dicono no, non è un vero dietro front, ci penseremo poi. Questa vicenda ci racconta nei fatti come tante delle promesse campate in aria dal governo Renzi, non ultima quella di modificare i dati dell'economia grazie ai famosi 80 euro, ne parlavamo in apertura della nostra rassegna stampa facendo riferimento alle dichiarazioni di Confcommercio relative al fatto che la riduzione dell'IRPEF non ha portato ad un aumento dei consumi e alla cosiddetta ripresa, perché sapete che quelli che fanno i calcoli di economia considerano la ripresa qualcosa che dipende dal numero di cose che vengono vendute, non certamente dal benessere di cui godono le persone. Beh, proviamo a parlare di queste questioni, partiamo dagli insegnanti. Buongiorno Cosimo.
Ciao. Ma questa vicenda, diciamo, di quota 96 è una vicenda che si trascina ormai da quasi tre anni, cioè da quando si è determinato quello che apparentemente, o almeno formalmente, un errore tecnico che non tiene conto dei tempi, cioè non tiene conto dei tempi in cui vanno in pensione gli insegnanti rispetto ad altri lavoratori, perché cioè gli insegnanti in sostanza vanno in pensione in maniera bloccata al 31 agosto e quindi, diciamo, oltre 4.000 insegnanti, diciamo, che avevano maturato le condizioni per andare in pensione col precedente sistema sono stati bloccati. Questo, diciamo, da anni questa questione viene agitata, ci sono pressioni, contropressioni, i colleghi in quella condizione hanno creato due loro coordinamenti che premono per ottenere il pensionamento. Certo che, come dire, se le cose vanno a questa maniera rischiano di andarci, come dire, secondo la logica della riforma Fornero. Comunque, scherzi a parte, che cosa succede? In realtà il governo fa un'operazione d'immagine a un certo punto, no? Il ministro Madia, cioè dice, al fine di svecchiare, diciamo, il personale della scuola, sblocchiamo questi 4.000. Ora, si noti bene, per questi 4.000 colleghi, per questi 4.000 lavoratori della scuola è una cosa importantissima, ma chiunque conosca la scuola italiana sa che l'età media degli insegnanti è una cosa da paura e non saranno certamente 4.000 pensionamenti in più a risolvere questo problema. Comunque, sia come sia, si lancia come operazione spettacolare questa e poi succede quello, insomma, che è abbastanza noto, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze dichiara che non ci sono le risorse. Il grande condottiero Renzi ritira indietro questa operazione, quelli che si erano, in particolare Boccia, questo deputato del PD, il marito di una deputata di Forza Italia, no, del nuovo centrodestra, scusate, mi sono sbagliato, come dire, incazzato come una iena, fa notare che i dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze guadagnano oltre 20.000 euro al mese e, diciamo, la situazione si blocca. Dopodiché c'è questa promessa che però è ben bizzarra, cioè dice riprenderemo tutta la materia in considerazione a settembre, anzi faremo molto di più. Ora, il puro buon senso ci dice che, vabbè, se sei intenzionato a fare queste imprese eroiche a settembre, non si capisce perché non anticiparne un pezzo ad agosto. Comunque, sia come sia, è palese che il governo non ne esce bene.
Ma anche perché banalmente questi insegnanti che potrebbero andare in pensione, magari se il tutto viene deciso ad agosto, non iniziano l'anno scolastico, vengono sostituiti da altri insegnanti e tutto funziona meglio anche dal punto di vista della scuola, o sbaglio?
Sì, dal punto di vista meramente tecnico, visto che proprio il problema di quota 96 è proprio il tempo della pensione dell'insegnante, che è anche un tempo logico. Cioè, è chiaro che un insegnante non va in pensione a dicembre o ad aprile, a metà anno scolastico, quindi evidentemente c'è qualcosa che non torna in tutta questa faccenda. Ripeto, Si tratta all'interno del disastro sociale generale di una vicenda, diciamo così, minore, certo non tale per le persone che la vivono, che si sono prese una bastonata sui denti, però indicativa, secondo me, appunto, di questa difficoltà del governo Renzi di del fatto che iniziano a venire al pettine una serie di difficoltà, di nodi, di incapacità di fare delle operazioni. Chiaramente, in qualche modo, diciamo, i fautori del governo, il governo stesso, hanno costruito il nemico del popolo, in questo caso i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che peraltro non sono esattamente, almeno dal mio punto di vista, il massimo della simpatia. Detto ciò, però, una domanda è legittima. Cioè, se finalmente, come sentivamo il bisogno, sto scherzando naturalmente, abbiamo un governo del fare, dell'agire, del cambiare, del muoversi, dell'efficienza e così via, delle due l'una: o, come io credo, fa un mare di chiacchiere, o, laddove si è in perfetta buona fede, si dimostra incompetente e incapace, cioè viene bloccato continuamente nelle operazioni che cerca di fare, come dire. Per cui credo che stiano iniziando, non dico che a breve si realizzerà tutto, però stia iniziando ad emergere, come dire, le prime crepe in questa immagine del, diciamo, del nuovo ordine renziano.
Beh, direi che le crepe sono più di una. Le difficoltà che Renzi sta incontrando nella propria marcia trionfale, come dire, sono davvero poche, e cominciano anche a esserci i primi segnali di malumore. Ne parlavamo prima, i dati di Confcommercio che annunciano che gli 80 euro di riduzione dell'IRPEF ben poco hanno fatto per quello che riguarda la ripresa economica, e chi l'avrebbe mai potuto immaginare. I dati che probabilmente, è già stato annunciato oggi dai principali quotidiani, e verranno emessi dall'Istat, non promettono niente di buono per quello che riguarda l'Italia, che probabilmente è l'unico paese europeo che in questo inizio di ripresa, di segnali di ripresa, invece non ne dia affatto. Quindi ci troviamo, come dire, in una situazione decisamente particolare, ma la stessa marcia forzata con la quale è stato imposto il calendario sulla riforma costituzionale del Senato. Credo che anche da questo punto di vista Renzi porti a casa, ma porta a casa forzando, creando malumori, aprendo crepe. Tu come la vedi, ecco, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista più strettamente politico?
Insomma, partiamo dal secondo. È chiaro che noi un giudizio sensato richiederebbe una conoscenza esatta, come dire, non ipotetica, che invece possiamo avere, di quello che è l'accordo, diciamo, con Forza Italia. La mia banale spiegazione è molto, molto rozza, voglio dire, immagino che possa, che, diciamo, una conoscenza di cose più precise potrebbe integrarlo o anche modificarla. Comunque la mia opinione è molto semplice. Per la natura stessa di Forza Italia come partito padronale, il padrone di Forza Italia sta utilizzandola come merce di scambio per risolvere una serie di problemi sia personali che della sua azienda. Questo è il vero, come dire, il segreto noto a tutti del patto del Nazareno. E questo accordo, questo pacto Scheleris, evidentemente nel sistema politico crea tensioni, nel senso che Renzi, dominus del PD, si accorda con Berlusconi, iperdominus di Forza Italia, e si muovono, ma, diciamo, frantumando una serie di interessi di gruppi di potere. Così, faccio un solo esempio: Sel, che vola a pezzi e che poi nella parte residua si lancia sulle barricate, su posizioni radicali, in fondo non fa che vendicarsi della campagna acquisto di Renzi, per certi versi, no? È un esempio, voglio dire. Lo stesso vale per il nuovo centrodestra, che, avendo tradito Berlusconi, rischia adesso di essere schiacciato nell'alleanza Renzi-Berlusconi. Quindi credo che in qualche maniera effettivamente noi continuiamo a essere come dire, in presenza di un sistema di potere, di un sistema dei partiti in cui interessi personali, gruppi di potere diciamo non particolarmente limpidi e gioco politico sono strettamente intrecciato. Questo crea malumori nello stesso assetto politico e anche nei pezzi che verranno, come dire, che sono a rischio, che vengono massacrati. Pronto, scusaci.
Sì, guarda che ti sentiamo benissimo, non c'è nessun problema.
Io stia andando in questo senso, diciamo, in fibrillazione per ragioni di questo genere, voglio dire. Poi, ripeto, sarebbe interessante saperne di più, ma non credo che ci faranno la cortesia di informarci.
Beh, io credo che questi dati analitici siano dati analitici sotto gli occhi di tutti, però la tendenza di fondo è una tendenza abbastanza secca, ossia Renzi va avanti nella convinzione che esista una maggioranza del paese che ama la semplificazione, e che poi questa semplificazione significhi infischiamocene delle regole per quello che riguarda la sicurezza sul lavoro. Un altro ferroviere morto folgorato sulla linea di Bressanone ieri, dopo i tre che sono morti due settimane fa, tanto per fare un esempio. Semplificazione delle procedure per quello che riguarda le concessioni edilizie, oppure taglio del personale della pubblica amministrazione considerato tel che il parassitario, non importa se svolge funzioni importanti per la vita di noi tutti, vedi la scuola, vedi la sanità, in cui la macelleria sociale degli scorsi anni si annuncia macelleria sociale. Facciamo fuori una delle due ali del Parlamento, garantiamoci una bella legge maggioritaria e poi il pesce cane vince tutto, ma nel frattempo già le regole del gioco sono state stravolte. Pensiamo al canguro attuato da Grasso per far fuori gli emendamenti simili ad altri emendamenti, pensiamo al continuo ricorso sulla fiducia, anche sulla riforma della pubblica amministrazione, di fatto il governo è nuovamente ricorso alla fiducia presentando un maxi emendamento che sostituiva tutto quanto il decreto e facendolo votare in blocco e così via. Quindi, come dire, si va verso una sorta di democratura, no? Che però può solleticare un po', come dire, certo elettorato che spera di potersi rispecchiare nell'uomo giusto al momento giusto. Almeno così sembrerebbe alla luce delle ultime elezioni, quelle europee.
Sì, ma paradossalmente, come dire, persone che poi si presentano, come ha fatto la Boschi, rivendicando Fanfani come eredi, diciamo, del vecchio sistema, che per certi versi lo sono, nello stesso tempo si giovano del discredito di cui, come dire, la classe politica è circondata. Cioè, il renzismo, insomma, ma si noti bene, in fondo, se lo va a vedere, il primo berlusconismo da questo punto di vista non era poi così diverso, no? Il disprezzo per il ceto politico a cui si opponevano appunto gli uomini del fare, gli uomini della concretezza e così via. Renzi non è esattamente la stessa cosa, secondo me è riduttivo vederlo esattamente come una sorta di Berlusconi di, fra virgolette, centrosinistra. Tuttavia questo elemento, diciamo, si giova persino degli scandali che colpiscono il PD, paradossalmente, voglio dire, quindi il suo stesso partito, perché questi scandali colpiscono un vecchio ceto politico a fronte del quale lui si presenta come appunto il rottamatore e quant'altro. Questo è un fenomeno, se vogliamo, interessante, insomma, di come in questo paese, credo non solo in questo paese, vi sia un gran desiderio di fare, diciamo, rivoluzioni di meramente che non fanno male a nessuno. Non so se mi spiego.
No, ma è chiarissimo. Il riferimento a Berlusconi è interessante perché Berlusconi si presentò come il nuovo che avanza quando era uno che era vissuto all'ombra di quel Craxi che era divenuto l'emblema della corruttela della Prima Repubblica, no? Il corruttore dei corruttori, quello che, lamentandosene, probabilmente ha ragione, come dire, pagherà con l'esilio, mentre tanti suoi illustri colleghi verranno semplicemente pensionati, e uno come Andreotti concluderà la carriera come senatore a vita della Repubblica Italiana. Quindi, insomma, è abbastanza è abbastanza buffo, e anche qui ci troviamo di fronte allo stesso tipo di fenomeno. Basta dichiararsi nuovi, anche se si parte da un partito che nuovo non è affatto e che ha, come dire, solide radici nei sistemi di potere. Ma pensiamo, e qui oggi ci sono le statistiche, c'è un'interessante statistica pubblicata dal Corriere della Sera che parla in maniera specifica della questione delle preferenze, no? Una sorta di esame di statistica su quelle che sono le preferenze degli elettori a qualche mese dalle elezioni, e i dati sono abbastanza interessanti. Renzi perde un po' ma tiene, Grillo perde decisamente di più, va male a Forza Italia, se la cava alla grande Salvini. Ora Salvini, parliamoci chiaro, è quello che è uscito, il cui partito è stato invischiato in tutti i peggiori scandali, pensiamo al Piemonte, a Cota, alle sue celeberrime mutande verdi, ma le mutande verdi sono, come se dire, soltanto l'icona di una montagna di ruberie indecorose, per non parlare degli scandali laziali, eccetera, eccetera. Però è bastato che Salvini indossasse i panni del rivoluzionario, facesse quello che già la Lega faceva, ossia schiacciare più di una volta gli occhi alla destra più estrema, ma facendolo in maniera più esplicita, alleandosi in maniera decisa con Marine Le Pen e suo Front National, che tanti successi aveva conseguito. La Lega non è affondata del tutto alle ultime elezioni e i sondaggi la danno in ripartita come possibile reale polo del centrodestra, anzi a questo punto della destra tout court. Quindi questo gioco di immagini mi sembra estremamente importante nelle partite che vengono giocate.
Ecco, vedendo, no, sono d'accordo, cioè nel senso che è chiaro che, però ripeto, è chiaro che queste operazioni creano elementi di scontro, tensioni, gruppi di potere che vengono macellati e che reagiscono. Questo è un problema che, bene o male, diciamo, il regime renziano ha. Sul piano sostanziale, su quello, diciamo, sociale, sai, è chiaro che, diciamo, sotto questo profilo è evidente che il governo non ha colpe significative nello stato, diciamo, dell'economia da questo punto. Però indubbiamente quello che emerge è che è totalmente incapace, come dire, di rilanciare la stessa economia. Sotto questo profilo, come dire, emerge, come dire, un punto di crisi, insomma, no? Che è un punto di crisi sostanziale su cui vedremo un po' poi come si muoveranno le cose. Credo da settembre la mia impressione, io non voglio dire che ci sarà un autunno caldo, sarebbe una sciocchezza sostenerla adesso, ma che il grado di tensione sociale sia comunque in crescita e che quindi, come dire, la Pax renziana troverà, diciamo, dei momenti di difficoltà. Ecco, questo, diciamo, mi sembra evidente proprio anche dai segnali che abbiamo in questi stessi giorni.
Io in chiusura ti pongo una questione che in qualche modo emerge dalle notizie di oggi. Il Manifesto vi dà grandissimo spazio, ossia la notizia che la CGIL di Susanna Camusso ha deciso di portare la riforma del mercato del lavoro di Renzi di fronte alla Commissione europea, perché ritiene che sia incompatibile con i principi stessi del patto dell'Unione europea, proprio perché al centro non c'è il lavoro a tempo indeterminato, ma di fatto pone al centro il lavoro precario, la precarietà a vita. Ecco, io commentando questa notizia ho, come dire, in qualche modo posto l'accento sul fatto che un sindacato che non riesce più a fare conflitto si rivolge ad organismi superiori per sollevare un po' di polvere, e questo mi pare un dato. Però l'altra possibilità è che certamente è sul tappeto, e che i malumori provocati dalla rottura di quella sorta di patto di consultazione, di patto di consulenza, di quell'eliminazione degli strati intermedi, sia Confindustria da un lato, sia il sindacato CGIL, CISL e UIL dall'altro, abbiano rappresentato una delle cifre, no, del governo Renzi, e che ovviamente rientrano in quella quota notevole di quelli che tu chiamavi malumori suscitati dalla sua azione politica.
Solamente cosa significa il dimezzamento dei distacchi del pubblico impiego? Secondo me negli ambienti CGIL, CISL, UIL, dei sindacati autonomi e così via, se potessero sgozzarlo lo farebbero, senza, cioè, proprio immaginare la scena, no? Un intero apparato che viene dimezzato dalla sera alla mattina.
Sì,
per cui che non lo amino è, come dire, assolutamente evidente. Devo dire che è uno dei pochi motivi per cui, come si sarà capito, lo amo io. Però
vabbè, è chiaro che il dimezzamento della burocrazia pagata da parte dello Stato erode parte significativa del potere dei sindacati di Stato, e quindi certamente non può essere che ben accolta da parte del sindacalismo di base, che di questi privilegi non gode o gode molto poco.
Nel nostro caso non gode, quindi devo dire, ma non è solo per cattiveria, è proprio perché io trovo indecente, insomma, che l'apparato sindacale venga mantenuto a spese dei cittadini e così via. Lo trovo indecente in sé, quindi voglio dire, però immagino questo. Detto ciò, è palese, insomma, che esiste un'ostilità, ed è palese, tu dicevi giustamente, quando un sindacato si rivolge alla magistratura, a una magistratura, sai, quando il primo sindacato soprattutto è quello che, diciamo, dice qualcosa, che tu sia la prima confederazione sindacale del paese per quantità e, diciamoci la verità, anche per capacità di coinvolgimento, insomma, in qualche misura, no? La CGIL non solo è maggiore rispetto a CISL e UIL, ma è, come dire, un sindacato che comunque, sia pur pallidamente, erede di un modo di intendere il sindacato un po' più vivace. Ecco, il fatto che si riduca ad andare in magistratura dà l'idea di come sia conciato, e forse di come è conciato il movimento dei lavoratori in genere. Però,
purtroppo sì, ecco, purtroppo per certi aspetti non è soltanto la crisi di un modello sindacale, la crisi di questo modello sindacale è anche la crisi del movimento dei lavoratori nel suo complesso, perché tranne alcuni piccoli settori dove emergono elementi di conflittualità significativa, per il resto sembra di registrare una certa calma piatta.
Catatonica, che però io credo che, insomma, delle inclinature le vedrà a breve.
Beh, non possiamo che augurarcelo. Grazie mille, Cosimo, per il tuo intervento. Alla prossima, ciao.
Okay. Ciao.